Buongiorno a tutti e benvenuti. Vai ora in onda uno speciale dedicato al centro sociale Leoncavallo. Parto con un po' di cronistoria. Agosto 1989, dopo 14 anni di occupazioni, il primo sgombero in via Leoncavallo 22. Il Leo viene mezzo distrutto dalle ruspe, ma lo sgombero incontra una forte resistenza e viene immediatamente rioccupato, diventando simbolo del movimento dei centri sociali italiani. Tra il 93 e il 94 Milano vive una fase politica convulsa. Dopo lo scandalo di Tangentopoli, la Lega Nord vince le comunali con Formentini sindaco, che aveva promesso lo sgombero del centro sociale, e il 20 gennaio 94 il Leo viene definitivamente sgomberato dalla sede storica e trasferito temporaneamente in via Salomone. 1994, vincono anche a livello nazionale le destre, segue un nuovo sgombero ad agosto del Leo e il movimento risponde l'8 settembre occupando via Watteau e resistendo a un ulteriore primo tentativo di nuovo sgombero del nuovo posto del centro sociale milanese. Il 10 settembre una grande, enorme manifestazione nazionale porta oltre 20.000 persone in città. Il corteo viene bloccato in piazza Cavour dalla polizia, partono le cariche, ma succede qualcosa che non era mai successo prima.
I compagni stanno sfondando, c'è stato un accenno di carica, i compagni intermedi sono retrocessi, ma adesso a migliaia si sono buttati in questa via Filippo Turati. Da questa parte il blocco è stato forzato, ci sono davanti dei scontri corpo a corpo con i compagni che...
E dopo questo corteo lì in via Watteau sono rimasti fino al 21 agosto del 2025 con lo sgombero effettuato all'alba dalle forze di polizia poco prima che il Leoncavallo compisse 50 anni. Oggi ripercorriamo gli eventi di quei giorni, del corteo nazionale che è arrivato poche settimane dopo e di che cosa sta succedendo nelle molte assemblee che si sono susseguite in seguito appunto allo sgombero e al corteo, per capire che cosa sarà di questo spazio liberato che per molti anni ha rappresentato un simbolo e un luogo importantissimo a livello milanese e nazionale. Buon ascolto da Disma Pestalozza.
Nove, sei minuti in questo momento arrivano notizie di un possibile inizio dello sfratto del centro sociale Leoncavallo di Milano. Poco fa da un ascoltatore, un'ascoltatrice, ci è arrivata una foto del Leoncavallo circondato dalla polizia, così scrive questa persona. Qui si vedono effettivamente dei mezzi della polizia, diversi mezzi.
Le 9.30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. È in corso in questi momenti lo sgombero del centro sociale Leoncavallo a Milano, la polizia lo sta eseguendo, lo sfratto era stato rinviato diverse volte, in questo momento la polizia si trova all'interno del centro sociale.
Ciao Andrea, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Quali sono le notizie su quello che sta succedendo?
Che appunto le forze di polizia sono entrate dentro il centro sociale Leoncavallo attorno a tra le 8:30 e le 9 e stanno di fatto eseguendo lo sgombero, meglio, lo sgombero del Leoncavallo è già stato fatto fisicamente parlando con il fatto che le forze di polizia sono entrate all'interno dello spazio. Lo sgombero è assolutamente a freddo perché, come credo abbiate ricordato e detto, era previsto il nuovo passaggio dell'ufficiale giudiziario il 9 di settembre, il 133esimo passaggio dell'ufficiale giudiziario, quindi è una mossa in contropiede della questura e della prefettura che hanno deciso di non aspettare questo nuovo passaggio formale e intervenire con con lo sgombero.
Sì, sono anch'io qua in via Vattò e ci hanno, la Digos ha permesso che passassimo il cordone di polizia e carabinieri che circonda tutta l'area del centro sociale Leoncavallo per sostanzialmente andare a vedere il saldatore che sta aprendo, sta diciamo sostanzialmente ovviamente l'aveva già aperta questa mattina, ma insomma sta lavorando al portone del Leoncavallo per sostanzialmente scardinarlo. Quindi qui adesso c'è appunto un presidio che si sta formando, è stata chiamata una manifestazione qui sul posto per le 18 di oggi pomeriggio, una sorta di assemblea pubblica.
In questo momento io mi trovo in via Bettoni, dove è stata data l'indicazione per chi vuole venire qua, anzi invito a venire qua a esprimere solidarietà, anche in attesa delle indicazioni che ci daranno ci dà la comunità, il collettivo del Leoncavallo.
Ricordiamo che in via Bettoni intanto spontaneamente insomma si stanno radunando un po' di cittadini milanesi in segno di come dire solidarietà, esistenza, non so bene come definire la questione, in attesa di successive indicazioni più organizzate.
Allora, io abito molto vicino a Leoncavallo, purtroppo non sono lì, sono fuori dall'Italia, sono in Germania e stamattina sono stata svegliata da questa tristissima e brutta notizia che ci deve preoccupare tutti e che ci fa insomma anche arrabbiare. L'altra cosa che dobbiamo aspettarci è la prosecuzione della cementificazione del quartiere.
Volevo dire che da questa cosa bisogna ricavare una grande lezione, vale a dire che non bisogna mai di smettere il conflitto.
E proprio pochi minuti fa, mentre passavano le camionette di polizia che ti dicevo, sono partiti dei cori nei confronti appunto della polizia e contro lo sgombero del Leoncavallo. Per il resto è un presidio molto abbastanza silenzioso, fatto di tanti capannelli, di chiacchiere, di preoccupazioni su quello che sarà il futuro del centro sociale più longevo d'Italia, di un centro sociale che ha fatto storia non solo in Italia ma in Europa, perché per molti anni insomma è stato un punto di riferimento per la politica e per la cultura in tutta Europa, per la politica e l'antagonismo in tutta Europa, e che adesso al suo quasi 50° compleanno è stato sgomberato o sfrattato a pochi giorni da quello che sarebbe stato lo sfratto ufficiale il 9 di settembre. Abbiamo appreso anche dalla voce del sindaco Sala che anche il sindaco è stato informato poco prima dello sgombero, quindi non c'è stata nemmeno questa accortezza, diciamo.
Buonasera, non sono lì a Leo, visto che le mie condizioni di respiro non sono delle migliori. Però le mie condizioni di pensiero sono sempre le migliori. La signora Presidente del Consiglio, quella che ha studiato da Woman, che va in giro per il mondo a portare alto il nome della patria, che dice che queste occupazioni minano la sicurezza dei cittadini. Ora, i cittadini che non hanno lavoro, quelli che non hanno una casa, quelli che siccome sono poveri fanno pure schifo, perché a Milano bisogna essere ricchi per vivere a Milano, altrimenti puzza via di qua. Sento, allora saranno tutti, si sentiranno tutti al sicuro. No, il fatto è che questo centro sociale, come tanti altri, sono retti da pensieri che sono come l'acqua. Sai, l'acqua non puoi stringerla in una mano, ti sfugge. Puoi così sgomberare. Ma i pensieri rimangono.
Quelli viaggiano, viaggiano.
La cultura rimane. Non si facciano tante risate le poverelle e i poverelli. Queste vecchie mamme antifasciste, sottolineo, hanno ben seminato, molto ben seminato.
La campagna elettorale per Milano è cominciata e la mossa della destra sul Leoncavallo butta la palla tra i piedi di Beppe Sala. Il sindaco, già in difficoltà per le inchieste sull'urbanistica, deve ora dare seguito all'impegno di regolarizzare il centro sociale più famoso d'Italia, ben sapendo che la propaganda securitaria si scatenerà a ogni occasione. Ci si doveva arrivare prima, ora si gioca di rimessa e c'è da augurarsi che tutto vada liscio, che in un nuovo spazio questa esperienza possa continuare, anche forse in forme diverse da quelle che abbiamo conosciuto in questi quasi 50 anni. Il patrimonio del Leoncavallo è di tutta la città, anche di chi non lo ha mai frequentato. Salvaguardare quell'esperienza significa salvaguardare la possibilità stessa di fare politica e cultura per strade diverse da quelle che Milano ha intrapreso in questi anni. In queste ore si attende la sentenza del Tribunale del Riesame sugli arresti domiciliari di Manfredi Catella. Essendo probabile la revoca, sarebbe fin troppo facile sintetizzare Catella libero, Leoncavallo sgomberato per descrivere la Milano di oggi. Ma siccome non tifiamo per le manette, né per gli sgomberi, nemmeno quelli delle occupazioni di altro colore politico, ci limiteremo all'amarezza di osservare i grandi costruttori spadroneggiare, perché di questo si tratta, al netto di eventuali reati, mentre la storia decennale del Leoncavallo rischia di essere al capolinea. È il momento che la città, o almeno una certa città, dimostri di avere a cuore questo bene comune e risponda alla chiamata nelle prossime tappe di questa brutta vicenda.
Il governo rivendica lo sgombero del Leoncavallo e dà il via alla campagna elettorale per Milano. Una vendetta della destra contro 50 anni di cultura, idee, musica e politica. Il sindaco Sala critica lo sfratto. Il comune non è stato avvertito e promette una soluzione. I militanti del centro sociale lanciano una manifestazione nazionale per il 6 settembre.
Io ho avuto una visione parziale, ho sentito poco fa il collega Roberto Maggioni dare grande numero per il corteo, che è partecipatissimo per quello che vedo io qua dalla mia postazione. Roberto diceva 30.000, si vede davvero tutto quello fino all'orizzonte. Insomma, per quanto io veda l'orizzonte, dato che i miei nemmeno 170 centimetri non mi permettono di vedere molto in là, però insomma vedo davvero tutto molto molto pieno. Gli striscioni, dicevamo prima, sono tantissimi, si va dalle bandiere di Ocalan ai comitati giù le mani da San Siro, passando per il Ponte della Ghisolfa, il Circolo Anarchico.
Siamo in diretta su Radio Popolare, come ti chiami?
Giorgio.
E tu?
Alberto.
Siete qua con che parole d'ordine oggi?
Parola d'ordine è salvaguardare la cultura di Milano, che storicamente, cioè, il Leoncavallo ha dato a Milano molto più di quello che la gente pensi, e la gente continua a dire che non pagano gli affitti, ma quanto hanno restituito alla città negli anni con pensare alle persone, dando la cultura, i concerti, la gente che non aveva soldi, tutte le attività in loro favore, ha restituito molto di più di quello che ha preso, e se l'ha preso anche giustamente.
Per dire che è così pieno il pezzo di Viale Biancamaria, dove ci troviamo adesso, che molti hanno invaso, diciamo, anche la corsia opposta, che credo non sia quella predisposta per il corteo, ma ormai insomma è corteo anche di là. Siamo esattamente all'angolo tra via Biancamaria, la testa del corteo, intendo.
Sì.
Non è vero. C'è paletta dei passi. Sì, l'ho riconosciuto.
Paletta dei punk che mi ha aggredito insieme a Junior Sprea. Dichiarazione del paletta, dai.
Allora, ciao a tutti, ciao Radio Popolare. Oggi
Milano ha fatto vedere che cos'è veramente Milano. Domani sarà la solita merda.
Lo striscione giù le mani da San Siro. Ovviamente questo è un grosso tema che viene portato in manifestazione quest'oggi. San Siro come proprio esempio, no, di un modello di città che non ci piace, che su cui speriamo di poter invertire la rotta. Questo striscione, questo spezzone è nato sui social con il tam-tam, il passaparola nelle ultime settimane, due settimane oserei dire, grazie appunto all'iniziativa di alcuni e le adesioni di altri. Mi sembra uno spezzone anche abbastanza partecipato. Uno dei promotori di questo spezzone è Paolo Utter, a cui chiedo: vuoi dire due parole alla tua vecchia radio o ci aiuti a fare la diretta oggi?
Beh, intanto una notazione personale, cioè io ero addirittura amico di Fausto Iaio, figurati se non sono vecchia guardia. Però mi sono mobilitato soprattutto per il presente, per l'immediato futuro della città.
Perché comunque, per quanto l'indignazione per lo sgombero del Leoncavallo sia stata tanta, per quanto e sia stata larga e sia stata intergenerazionale, tutto quello che abbiamo raccontato, un po' di tempo ormai è passato e insomma, onestamente, credo che non fosse scontato che la risposta della città fosse così importante.
Sì, e ti dico, userei anche il gerundio, nel senso è importante anche in questo momento, lo è stando, nel senso che continuano ascoltatori a scriverci al 331-6214013 riguardo al fatto che c'è gente che si accumula, cioè è una manifestazione che è partita molto presto e che continua, come dire, piano piano ad ingrossarsi. Roberto, un bellissimo casino, è giusto? Anzi, scusa, un casino bellissimo.
Un casino bellissimo e è un caos, diciamo, creativo molto interessante, perché in effetti sì, è una manifestazione, è una manifestazione per un centro sociale occupato autogestito, sì, è una manifestazione completamente autogestita, cioè lasciata all'autogestione delle persone che stanno sfilando lungo questo percorso. E io ti dico, sono andato in fondo al corteo, e che adesso, poi mi ero spostato avanti, dovrebbe essere adesso in Piazza Tricolore, ma probabilmente c'è ancora un pezzettino dietro con qualcuno della CGIL. La CGIL è in coda al corteo, davanti alla CGIL poi c'è AVS, quindi Alleanza Verdi Sinistra, ci sono tutti quelli lì, un po' più uno spezzone istituzionale. E no, adesso sto tornando indietro, quindi in Piazza Tricolore la coda deve ancora arrivare. Adesso io mi sono perso rispetto a dove sia la testa, però è veramente lungo. Viale Maino, che poi diventa via Bianca Maria, è occupato sostanzialmente in entrambi i sensi.
Esatto.
È un po' anche, sì, cioè, beh, diciamo, c'è tutto il lato destro occupato, chiaramente, che è quello del corteo, ma poi le persone arrivano, stanno arrivando, perché comunque che ore sono adesso? Sono le 4 di pomeriggio e il corteo, in effetti, cioè i centri sociali sono partiti a mezzogiorno, una roba da pazzi.
Sì, visto un corteo. Sì, sì,
sì. I centri sociali a mezzogiorno sotto il sole, con la crema 50, una roba mai vista, l'hanno voluto fare, hanno fatto le azioni, è stato bello. Hanno occupato per 20 minuti anche il pirellino di Manfredi Catella, che non l'ha presa benissimo, ho visto una dichiarazione prima in ANSA e non è stato molto contento di questa cosa, ha detto insomma Milano sceglierà da che parte stare quando tornerà al voto, una roba simile ha detto. E quindi molto, sì, un bel caos autogestito questo corteo, con persone che si muovono in corteo, ma in tantissime anche a lato del corteo. Se vuoi magari ne avviciniamo.
Sì, sentiamo. Dai. Prendi una voce, se ce la fai, Roberto Maggioni in diretta alla manifestazione di questo pomeriggio.
Un po' a caso. Ciao Radio Popolare, siamo in diretta.
Amori, ciao.
Ci siamo incontrati finalmente. Chi sei?
Margherita, piacere.
Ciao Margherita, piacere. Roberto Maggioni.
Ciao, piacere.
Roberto.
È meraviglioso. Da dove arrivi?
Robby. Da Monza.
Ah, da Monza, neanche da Milano. No, quindi no. Cosa hai portato qui? Perché mobilitarsi per il Leoncavallo?
Per la socialità, per la comunità, per Milano, per creare un luogo che ci rappresenti tutti, insomma.
Senti, descriviamo questo corteo come un corteo piuttosto caotico, con gente che arriva un po' da tutti i lati.
Puoi confermare?
Ma direi di sì, ho visto tanta gente diversa, tanta gente milanese, ma anche da altri luoghi, perché lo sentiamo nostro comunque. Anch'io monzese un po' lo sentivo mio.
E sai che da Monza sono arrivati anche in un po' da lì?
Credo proprio di sì, ho degli amici sparsi in giro, quindi vorrei anche ritrovarli magari.
Vi eravate organizzati o vi state ritrovando adesso?
No, ci stiamo ritrovando adesso.
Senti, secondo te qual è il messaggio che deve uscire da questa giornata? Il tuo, quantomeno?
La coesione, cioè sentirsi uniti, sentirsi parte di qualcosa di grande, insomma, e che Milano ci accolga, ci faccia sentire un po' più vivi, un po' più a casa.
Alla testa del corteo che ha raggiunto da qualche minuto Piazza Fontana, lì per noi c'è Alessandro Diegoli. Alessandro, ci senti?
Sì. Vi sento, ma ti devo correggere, caro Luca, perché non è Piazza Fontana ma Piazza Duomo, perché dopo una brevissima contrattazione con chi di dovere, il corteo ha avuto il permesso, si è preso il permesso,
ecco,
di
perché
in Piazza Duomo, e
ci arrivavano messaggi preoccupati sulle transenne.
Scusami,
che c'erano. No, dicevo che ci arrivavano messaggi preoccupati sulle transenne o comunque sugli ostacoli,
no,
che fino a pochi minuti
fa. Nessun problema, i camion della polizia e i furgoni sono arretrati, anche lo schieramento di poliziotti a piedi ha fatto dietro front e sta andando verso, diciamo, l'Arengario, e dietro c'è il corteo che adesso, vedi, sta gridando giù le mani dal Leoncavallo, sono proprio a pochi metri da me, e quindi sì, in pochissimi minuti la situazione si è risolta. Effettivamente era totalmente impensabile che un corteo del genere si passe in Piazza Fontana, che è troppo piccola, e poi diciamocelo, un corteo del genere, un corteo che a Milano non si vedeva da un sacco di tempo, deve finire in Piazza del Duomo, nella nostra piazza centrale, simbolo in tutto il mondo della nostra città, non poteva essere altrimenti.
Sì, c'era.
Anche perché così il messaggio arriva ancora più forte e ancora più chiaro.
Sì, guarda, secondo per un'incollatura, ma solo perché ho dovuto fare un pit stop alla biblioteca Sormani nei bagni.
Leggevo nella.
Se no avrei vinto. No, intanto lo consiglio a chi ci sta ascoltando in corteo, se ha delle urgenze, un ottimo luogo per fermarsi e rinfrescarsi la testa con i libri e le altre parti con il bagno. Nel frattempo sì, io sono arrivato qua in Duomo, raccontava Alona, c'è stato un momento di stasi in Piazza Fontana, poi tutto si è liberato, grandi applausi, giubilo, siamo di fianco al Duomo, si è issato lo striscione giù le mani da Milano, dalla città, sulla statua che c'è in mezzo a Piazza del Duomo, la statua del nostro beneamato re, e quindi insomma si stanno arrampicando appunto sulla statua alcuni militanti del centro sociale con quelli comunemente detti torcioni, ossia i fumogeni, e un po' di bandiere e lo striscione giù le mani della città, mentre piano piano Piazza del Duomo si riempie, una piazza molto gioiosa. C'era gente che era ancora in Porta Romana, se non ho capito male.
Esatto, così ci è stato riferito dagli altri.
Per dirlo a chi non è di Milano, è lontanissimo, nel senso che da Porta Romana qui è parecchio lontano, insomma.
Per una Milano diversa, oltre 50.000 persone in corteo con il Leoncavallo, moltissimi giovani, altrettanti ricordi di una storia che ha segnato Milano, un corteo per tutto il popolo della sinistra che la politica non potrà ignorare.
Cavallo ha dato a Milano molto più di quello che la gente pensi, e la gente continua a dire che non pagano gli affitti, ma quanto hanno restituito alla città negli anni?
Qui siamo qua proprio per difendere l'idea, anche se magari la sinistra è maestra in questo, che spesso non è molto unita, per unirsi dietro a un simbolo.
Una bella rappresentazione della nostra città, finalmente.
Forse possiamo sperare e confidare in un autunno decisamente manifestante, ecco.
Lo slogan "Giù le mani dalla città" ha aperto una marcia che ha attraversato Milano da Porta Venezia fino a Piazza del Duomo, con la partecipazione di circa 50.000 persone. L'atmosfera è stata al tempo stesso arrabbiata ma anche gioiosa e anarchica. Un evento di piazza così a Milano non si vedeva da anni. Una mobilitazione che ha riunito una composizione sociale eterogenea, da teenager ai settantenni, inclusi molti che da tempo non scendevano in piazza. Al centro della protesta il Leoncavallo, capace di catalizzare attorno a sé una pluralità di soggetti, in realtà della sinistra antagonista, così come associazionismo e pezzi di partiti. Una manifestazione che chiede un'altra Milano, un altro sguardo sulla città, una manifestazione che è arrivata in piazza Fontana, ma talmente tante erano le persone
2291991, un giorno come tanti, ma non certo per qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo, reprimendo, attento, ascolta, dico, reprimendo chi da solo denuncia.
Per concludere sentiamo quali sono le prospettive del Leo dalla voce di Agata, una delle militanti del centro sociale milanese.
Allora, il Leoncavallo dopo lo sgombero diciamo che si è mosso cercando di tenere aperte più vie possibili senza precludersi nulla. Questo non solo per aumentare diciamo le possibilità di trovare una soluzione al più presto, ma anche perché Leo nella sua diciamo parabola evolutiva è sempre stato proteso a diventare uno spazio pubblico autogestito di politica e cultura, su cui però non gravasse il gioco della precarietà, no? Dopo la manifestazione, dopo alcuni incontri pubblici, assemblee che abbiamo fatto, le strade sono tre. La prima, quella del bando su San Dionisi, è una realtà che abbiamo provato ad attraversare, comunque a cui abbiamo partecipato con tutte le riserve del caso per mettere in luce l'impraticabilità dello strumento giuridico dei bandi, no? Non solo nell'assicurare un futuro solido ai centri sociali, ma anche a tutte quelle associazioni che vorrebbero avere uno spazio fisico in questa città, ma non se lo possono permettere.
E poi anche lo spazio in sé, diciamo, non è il massimo della vita.
No, chiaramente poi lo spazio in sé si fa quel che si può, però in generale lo strumento del bando è una cosa impraticabile, oltre al fatto che lo stabile in sé sia totalmente da ristrutturare con costi che noi non possiamo permetterci.
La seconda opzione?
La seconda opzione sarebbe l'acquisto dell'immobile in via Watteau, verso cui ci rimane una speranza, un tentativo di trattativa, oltre che un contributo teorico aggiuntivo rispetto al ragionamento sulla proprietà pubblica non statale, che è uno degli argomenti, l'argomento di cui si è parlato all'ultimo incontro pubblico che abbiamo fatto all'Arci, su cui vorremmo continuare a ragionare collettivamente, poiché non si è esaurita la potenzialità di questo concetto, quello dell'improprietà.
Ma senti, aspetta, ma c'è già una cifra, è già stata fatta una stima, ci sarà un crowdfunding a un certo punto?
Questo si spera. Per quanto riguarda la stima non sappiamo ancora niente, perché purtroppo, come ti ho detto prima, è la speranza di una trattativa al momento.
E quindi la terza via?
La terza via, diciamo, paradossalmente la più classica, quantomeno nel nostro ambiente, se così si può dire, è l'occupazione, che per nostra storia e magari futura necessità non ci sentiamo di escludere comunque.
Una buona lammarata è nata.
Nada.
Centro sociale occupato.
Nada.
Centro sociale occupato e mogo cazzo già cacciata. È nata.
Nada.
Centro sociale occupato.
Nada.
Centro sociale occupato e mogo cazzo già cacciata. Popolare.